sera, sul tema, sugli incontri con le persone richiedenti asilo che sono qui presenti nel Biellese. Ricordo in modo particolare domenica scorsa un bellissimo pomeriggio nel prato dietro la stazione, dove con musica, canti, un po' di cibo preso insieme, colloqui, era un'occasione ottima per incontrarci, perché il problema più grosso mi sembra sempre quello di vedere di persona, parlare di persone, incontrare di persona la gente che viene qui per far cadere tutta una serie di fisime e di cliché che purtroppo ci portiamo dietro e che molti aiutano ad accrescere, eccetera. Quindi dopo questo intensissimo programma, che non sappiamo quali risultati porterà nel cambiamento culturale e mentale del nostro biellese, speriamo che a qualche cosa sia servito, questa sera siamo molto contenti di ascoltare per questa serata la signora Emma Bonino, perché anche Caritas ha aderito al progetto della nuova legge che è intitolata Ero Straniero. Lo diciamo da tanto tempo, non solo noi, ma tantissime associazioni, che l'attuale situazione legislativa è completamente insufficiente e carente, anzi crea dei grossi problemi ad tutta una serie di persone, perché non funziona, funziona male e soprattutto non comprende determinate realtà che invece con le persone vanno tenute in conto. Quindi noi appoggiamo con tutte le forze e ovunque il cambio di questa legge, il superamento della Bossi-Fini in particolare, che poi ci spiegherà sicuramente, permetterà un'accoglienza migliore, meno fatiche, meno sofferenze, eccetera, alle persone, perché al di là di tutto il sistema burocratico non dobbiamo mai dimenticarci che abbiamo a che fare con delle persone in carne ed ossa, ed è questo il punto principale. Noi non abbiamo nessun diritto di rendere difficile la vita di altri, né diritto né tantomeno dovere, neanche in nome di Dio, di rendere difficile la vita di altri. Ecco perché appoggiamo e chiediamo di appoggiare con forza non solo la legge, ma anche una cultura, una mentalità di apertura, di attenzione, di differenziazione degli stili di vita, delle abitudini, eccetera, e cioè di diventare da una piccola zona spersa per le montagne, monoculturale sotto tutti i sensi, ad una zona invece pluriculturale, aperta e accogliente. Ecco, io mi auguro che questo sia il lavoro che facciamo, per cui, come ha detto già Don Mario, questa sera il tema è questo ed esclusivamente questo. Vogliamo parlare di immigrazione e delle possibilità di miglioramento. Grazie.
Buonasera a tutti e grazie per questo invito e grazie a Don Mario e a tutta la comunità che ci ospita oggi. Per me ovviamente è un onore stare a questo tavolo con Emma Bonino. Prima Don Mario ha ricordato alcune figure importanti per quello che stanno facendo, ha citato Don Ciotti, ha citato Papa Francesco, ha citato Emma Bonino. Ecco, io credo che questo sia già un buon punto di partenza per dire che forse non siamo buoni, ma siamo dalla parte giusta. Ancora adesso il rappresentante della Caritas ci ha ricordato quanto sia importante ricordare che parliamo di persone. Io proverò a dire alcune cose, ovviamente cercando di essere il più breve possibile, perché voglio ascoltare come voi Emma Bonino. Però queste giornate, questi incontri, sono molto importanti e proviamo a non sottovalutarli, non tanto perché ci dobbiamo convincere l'un l'altro, quanto perché spesso le cose che diciamo in questi incontri, che ascoltiamo, non vengono scritte sui giornali e non vengono raccontate in TV. E siccome questi oggi sono i mezzi con cui si comunica con le persone, con il popolo, con l'Europa, ecco, forse provare ad approfondire ogni tanto e non semplificare sempre ci aiuta a comprendere meglio quello che è oggi il fenomeno dell'immigrazione. E guardate, io sono uno di quelli che a scuola, dalle elementari, hanno sempre insegnato che la matematica non è un'opinione e i numeri raccontano meglio di altri, diciamo, quella che è la realtà. Purtroppo sull'immigrazione da troppo tempo nel nostro paese invece è un mondo di opinioni, le più diversificate, tutte hanno agibilità, soprattutto quelle che non partono da dati di realtà, ma partono da percezioni. Ecco, noi con la matematica vorremmo provare anche a sconfiggere quella percezione, che poi è quella che dà l'idea della paura, che è quella che dà l'idea dell'invasione, che è quella che dà l'idea che non possiamo accoglierli tutti, che è quella che dà l'idea che possiamo farne a meno, come poi ci racconterà Emma Bonino. Ecco, allora, se la matematica ha un senso, io credo che abbia un senso, proviamo a capire di che cosa stiamo parlando e che intanto non è un fenomeno che riguarda solo l'Italia. I rapporti dell'ONU, quindi l'agenzia internazionale più importante, ma anche i rapporti del Ministero dell'Interno, ci dicono che nel 2015, alla fine del 2015, le persone che hanno lavorato o vissuto in un paese diverso dal loro, cioè da quello in cui erano nati, sono state oltre 250 milioni. Ed è già un numero impressionante nel mondo. Di questi 250 milioni, 10 milioni sono nostri connazionali, sono cittadini italiani, che hanno vissuto o lavorato in un paese diverso da quello in cui erano nati, cioè l'Italia. È un fenomeno mondiale, è un fenomeno globale, è un fenomeno che per tanti motivi, sia quelli appunto legati a dittature, carestie, guerre, ma anche quelli economici, no? Quando un po' volgarmente leggiamo questa dicitura migranti economici, sembra che stiamo parlando un po' di farabutti che non se lo dovrebbero permettere di muoversi dal loro paese. Ecco, ci sono molti nostri amici, molti nostri conoscenti, molti nostri parenti italiani che alla fine del 2015 hanno lavorato in un paese diverso da quello in cui erano nati. E penso, conoscendone alcuni, che non l'hanno fatto con piacere. Eppure non si trovavano in una situazione di carestie, guerre, di dittature, di cambiamento climatico aggressivo. Torniamo ai numeri. 250 milioni. Ecco, di quei 250 milioni, sempre alla fine del 2015, 65 milioni sono stati costretti da quelle tre parole che dicevo prima, dittature, guerre e carestie, cambiamenti climatici. Sono stati costretti. Cioè non si poteva più stare nel paese dove erano nati, bisognava fuggire, bisognava trovare altre strade, altri paesi dove poter provare almeno a costruire un futuro. 65 milioni. Sempre alla fine del 2015 in Europa di quei 65 milioni ne sono arrivati circa 1.300.000. Ecco, la matematica già ci dice che non siamo di fronte all'invasione, che è un fenomeno assolutamente governabile per la politica, per gli stati, per la cittadinanza, ed è un fenomeno che si può affrontare. 1.300.000 in Europa, di cui 850.000 sono sbarcati in Grecia e il resto in Italia attraverso, diciamo così, il canale del Mediterraneo, il Mediterraneo. Tenete conto di un altro dato, che la Grecia è un paese di 10 milioni di abitanti, l'Italia è un paese di 60 milioni di abitanti. E l'Italia è una delle superpotenze di questo mondo, nonostante un po' di declino che tutti percepiamo. Ecco, con questa fotografia, utilizzando i numeri, che sono numeri che si trovano facilmente anche in rete, che sono i numeri delle agenzie internazionali, UNHCR e ONU, che sono i numeri del Ministero dell'Interno, ecco, semplicemente guardando questi numeri uno già si rende conto che non siamo di fronte a nessuna invasione, ma soprattutto si rende conto che siamo di fronte a un fenomeno che non è un'emergenza e che si può affrontare. Ve ne aggiungo un altro, che è questo emblematico. 181.000 persone sono le persone che attualmente, cioè in questo momento, anzi diciamo così, a ieri sera, noi stiamo accogliendo nel sistema nazionale di accoglienza italiano, che è formato da tanti sistemi, ma che poi è il sistema, diciamo così, governativo. 181.000 persone. E lo ricordo sempre, siamo un paese di 60 milioni di abitanti. 180.000 persone sparse in tutto il territorio nazionale. Anche qui, continuo a usare la matematica, così cerco di essere più... lascio le considerazioni poi dopo al Maponino. 181.000 persone, se fossero, se, perché non lo sono, se fossero accolte in tutti gli 8.000 comuni italiani, ogni comune che si chiami Cossato, Milano, Bergamo, Genova, Palermo, accoglierebbe, se non vado, non sono bravissimo in matematica e nelle operazioni, ma accoglierebbe 25 persone, 23, 24, non se ne accorgerebbe nessuno. Dove sta il primo problema rispetto al sistema d'accoglienza? È che di quegli 8.000 comuni, solamente 3.000 oggi fanno quello che è il loro dovere. Accolgono le persone che hanno bisogno di essere accolte, quelle 182.000 persone. Qui sta il primo problema, ed è un problema che esiste, quindi a testimonianza che non è che funziona tutto, che ci sono delle cose che non funzionano, ma che nessuno affronta. E tutta l'accoglienza, cioè tutte quelle 181.000 persone, vengono in qualche modo, anche se è un termine brutto quando si parla di persone, scaricate sulle spalle di quei 3.000 comuni. Quindi il primo problema è che questo paese, gli enti locali di questo paese, il sistema governativo di questo paese non ha, diciamo così, quella concezione solidale al proprio interno. Questo è il primo problema che dobbiamo affrontare e si può affrontare. E si può affrontare perché bisogna affrontarlo. Perché, lo dirà meglio di me dopo Eva Bonino, perché poi, in fin dei conti, io cito lei perché l'ho ascoltata diverse volte, dice una cosa di una semplicità ma di una forza straordinaria, quando dice che l'immigrazione, oggi l'immigrazione è il tema politico più importante nel mondo, è quel fenomeno capace di cambiare interi continenti, interi quartieri in tempi brevissimi. Però è anche una grande opportunità. Ed è una grande opportunità perché ci dà la possibilità, come cittadini europei, di mettere insieme quelli che sono i nostri valori, l'accoglienza, quello che è, diciamo così, il rispetto dell'altro, la conoscenza dell'altro, i valori dei popoli democratici, come giustamente ci vantiamo di essere in giro per il mondo, con quello che, io la dico così come l'ho sentita dire da Mabonino, lo spiegherà meglio lei, con quello che è l'interesse nazionale. Cioè, abbiamo tutto l'interesse a costruire una società anche con il contributo di chi arriva dall'Africa piuttosto che dall'Asia. E guardate, questa è una grande differenza, perché ci fa uscire da quell'altro, così dire, da quell'altro elemento quasi negativo, per cui o si è per mettere le cannoniere nel Mediterraneo, o si è buoni, come se essere buoni intanto fosse una cosa cattiva. Ma noi non siamo nessuna delle due, cerchiamo di essere giusti e un po' lungimiranti. Perché questo paese, la Germania, la Polonia, hanno bisogno di nuova forza lavoro. Evidentemente non è solo questo il tema, io condivido. Quindi riprendiamo. Don Mario, vado? Continuo? Quindi è una necessità. Vi porto un esempio molto concreto. Io vengo da una terra che è la Liguria. Ecco, secondo alcuni studi dell'Università di Genova, nel 2040 la mia regione raggiungerà la parità tra attivi al lavoro e non attivi al lavoro. senza il contributo dei cittadini immigrati. Voi sapete cosa significa? Secondo l'Università di Genova, la parità tra attivi al lavoro e non attivi al lavoro significa il default demografico innanzitutto, ma il default economico e sociale. Cioè una regione destinata a scomparire, una regione da utilizzare come parcheggio, una regione non più produttiva. È evidente, dicevo, che non è solo questo il tema, perché si tratta di persone. Però tutti questi elementi, tutti questi dati ci servono, ripeto, a capire che è un fenomeno assolutamente affrontabile ed è un fenomeno che, se siamo bravi, che se la politica fa il suo dovere, è un fenomeno anche utile per il nostro paese. Dov'è che siamo perdenti? E chiudo su questo. È che il messaggio strisciante, che nessuno dice mai così in modo diretto come lo dirò io adesso, è quello che non siamo di fronte all'invasione, possiamo affrontare questo fenomeno, però se non accogliessimo queste 181.000 persone, questo paese starebbe meglio. Cioè, ci sarebbero le pensioni più alte per i nostri anziani, ci sarebbero le scuole che funzionano meglio, ci sarebbero più soldi per i servizi sociali, ci sarebbero più tutele, soldi per il trasporto pubblico. Nessuno, e in nessun telegiornale, e in nessun giornale, ci ha mai raccontato però che il problema non sono quelle 181.000 persone che accogliamo, ma che in questi 10 anni ci sono state delle scelte scellerate sul piano, diciamo così, dei governi che si sono succeduti. Ne cito una, perché quando parlavo dei comuni prima non era casuale, perché sono i comuni su cui si scarica oggi, diciamo così, tutto il peso della giusta accoglienza. Ebbene, tra il 2007 e il 2013 il fondo per le politiche sociali del governo è stato un fondo che è stato ridotto dell'85%, cioè quei soldi erano i soldi che venivano dallo Stato trasferiti ai comuni. Da 2 miliardi e rotti di euro si è passati a 280 milioni di lire. I comuni sono in ginocchio per questo. E guardate, non ne faccio una questione di bandiera, perché in quel periodo, diciamo così, i governi che si sono succeduti sono stati il Prodi 2, il Berlusconi 4 e il governo Monti, tutti. E non voglio neanche dire, e non voglio apparire come quello che pensa che sono tutti uguali, la politica non va bene. No, però è un dato di fatto. Allora, questo paese ha degli enormi problemi. Questo paese deve affrontare i problemi veri, questo paese deve rifuggire dalla paura, perché la matematica ci dice che il nostro paese non è in preda alle convulsioni per l'immigrazione, ma probabilmente ha qualche problema strutturale. E noi dobbiamo impegnarci, perché la vita delle persone, quella dei nostri connazionali e quella di coloro che arrivano da fuori, debba necessariamente essere una vita dignitosa, perché se è dignitosa per loro, è dignitosa anche per noi. E io credo che questo sia oggi il tema. E la campagna Ero Straniero, che noi supportiamo insieme a Caritas, alle ACLI, a tante organizzazioni nazionali, ovviamente lanciata da Emma Bonini e da Radicali Italiani, va proprio in questa direzione, di affrontare quelli che sono i problemi veri. E un problema noi ce l'abbiamo con la legge Bossi-Fini. Perché la legge Bossi-Fini dal 2002 in piedi, e sono tanti anni, è stata costruita e pensata in un momento completamente diverso dal punto di vista storico, ma soprattutto è tuttora quella legge che impedisce l'ingresso regolare nel nostro paese. E hai voglia di parlare di clandestinità. Non solo produciamo clandestinità con quelli che vengono rifiutati, diciamo così, del permesso umanitario o della titolarità di rifugiato politico, ma anche chi perde il lavoro e entro 6 mesi, e magari ha lavorato in questo paese per 25 anni, con tutta la famiglia, i suoi figli sono andati a scuola, e sono casi veri che abbiamo vissuto, ecco, anche quella persona diventa clandestina. Allora, se il problema è la clandestinità, io non so se questo è il vero problema, ma se il problema è la clandestinità, cambiamo questa legge, perché questa legge dal 2002 ha prodotto tanta clandestinità, più di, diciamo così, di qualunque altra produzione poteva appunto farsi carico questo paese. E quindi la campagna va sostenuta e noi siamo molto contenti di sostenerla. Grazie.
Grazie mille, grazie di essere così numerosi. In realtà Ho accettato con molto piacere di venire, questa mattina ero a Torino e ho accettato con piacere per tre ordini di motivi. Il primo è che è un po' biografico. Io vengo da una famiglia dove la stragrande maggioranza, a partire da mia mamma, eccetera, è cattolica e cattolica praticante. Così come altri, e che però mi ha insegnato, e ci siamo insegnati reciprocamente in 30 anni, cosa vuol dire rispettare l'opinione diversa. Cosa vuol dire accettare che io volessi andare a scuola e fare l'università in un periodo 1960 in cui le famiglie non troppo ricche all'università ci andava il maschietto. E una femminuccia che insisteva per andare all'università era vista in un modo un po' bizzarro. Mia mamma mi ha anche insegnato che poi non sempre vale la pena di gridare, lei è stata molto influente, ma come dire nei corridoi. Insomma, convinceva il mio papà in modo un po' non proprio evidente, ma era così evidente il risultato che alla fine mi sono ritrovata all'università. Vengo da una famiglia povera alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Sono nata nel 48 a Bra, provincia di Cuneo. E per strane ragioni, ed è proprio per questo che, per esempio, prima di entrare nel discorso, vi dico perché molto brevemente io sono un europeista entusiasta, non solamente un europeista convinta, sono proprio un attivista dell'Europa, perché la voglio migliore, perché la voglio diversa, ma semplicemente perché se io penso in questo mondo così confuso, da Trump a Putin, da Assad alla Cina, che noi decidiamo che ce ne andiamo 28 staterelli, ognuno per i fatti suoi, io penso che probabilmente abbiamo perso un po' quel senso della ragione. Possiamo avere mille critiche da fare, però solo se amiamo il progetto europeo saremo in grado di cambiarlo e di adeguarlo, diciamo, ai nostri tempi. Che ci facciamo in 28 staterelli, ognuno per i fatti suoi, a negoziare con chi? Con la Cina o con... Quindi teniamocela cara questa Europa anche quando, come dire, ci delude. E arrivo non alla delusione dell'Europa, ma a chiarire, mi sembrerà complicato, ma non lo è, che quello che più delude dell'Europa sono le politiche cosiddette intergovernative, cioè le politiche degli stati, dei governi. Le politiche fatte in comune a Bruxelles, che sia la politica agricola, quella della pesca, della concorrenza, funzionano. Dove ci siamo bloccati? Ci siamo bloccati a metà del percorso politico, per cui, per esempio, la saggezza, si fa per dire, di tutti i governi europei ha sempre voluto che l'immigrazione e l'integrazione rimanesse competenza nazionale, che ognuno se la sbrigava da sé, così come ha preteso e voluto, in altra epoca, ma così è stata, che la frontiera esterna di ogni paese è competenza sua. I cosiddetti burocrati di Bruxelles non hanno niente a che vedere né con l'integrazione dei migranti né con la difesa della frontiera esterna. Quindi quello che noi dobbiamo superare invece, perché è prova provata, che quando si riesce ad andare avanti insieme le politiche funzionano. Quando ognuno fa la sua in 27 e possibilmente io contro di te, la Francia contro l'Inghilterra, che adesso è già uscita, l'Inghilterra, non so, la Polonia contro l'Ungheria, eccetera. Veramente ci sbricioliamo in questioni interne, mentre il resto del mondo va avanti, francamente, senza preoccuparsi troppo di aspettare che noi mettiamo a posto, diciamo, i nostri umori e le nostre competitività. Quindi la politica dell'integrazione è per ora competenza, responsabilità, diciamo così, di ogni Stato membro. È inutile invocare il burocrate di Bruxelles oppure polemizzare col burocrate di Bruxelles, perché anche quando Bruxelles ci prova, per esempio, a proporre di distribuire 160.000, come ricorderete, rifugiati in tutti i 28 paesi in 2 anni, gli Stati membri proprio non hanno manco voluto sentire. Quindi Bruxelles ha fatto una proposta, gli Stati membri l'hanno semplicemente rifiutata. In un'Europa dei miei sogni, l'integrazione è la convivenza civile dovrebbe far parte, diciamo, di questa Europa nuova. Per il momento non è così. E vengo intanto per dirvi 3 cose. Primo, integrare persone altre e diverse, e in numero così elevato per ogni Stato nazionale, è un problema. Non voglio dirvi né illudervi che non è un problema, che non, ma è governabile, e cercherò di spiegarvelo, è fattibile e soprattutto è doveroso, perché questo fenomeno resterà con noi nei prossimi decenni e per i vostri figli, se noi non mettiamo un po' d'ordine. Noi viviamo una situazione, insomma, siamo 500 milioni di cittadini. L'Europa, l'Unione Europea, è il continente più ricco al mondo. Non ci piace abbastanza, ma è così. In termini di PIL, di istruzione, di speranza di vita, di qualità della vita, è il continente più ricco al mondo. Lo è più ricco anche di libertà, di responsabilità individuale, di modo... Ed è così. Se voi pensate, vedo, a 60 anni fa, quando io sono nata, anzi 70 anni fa, l'Europa era un continente distrutto. L'Italia era distrutta, lo era la Germania, lo era la Francia, lo era la Polonia, lo era l'Inghilterra. Abbiamo provocato in 100 anni 2 guerre mondiali e un genocidio. Quindi quando parliamo di rispetto dei diritti umani, eccetera, ho l'impressione che ci dobbiamo dare una qualche misura di umiltà. 2 guerre mondiali e un genocidio. Eppure in 60 anni, grazie al progetto europeo, alla visione di Spinelli, di De Gasperi, di Monnet, di Schuman e all'aiuto americano, in 60 anni, che nella storia è niente, siamo diventati il continente più ricco al mondo. Vorrà pure dire qualcosa. E adesso pensiamo di disgregarlo completamente. Chi vuole uscire dall'euro? Chi vuole uscire dall'Europa? Ma dove andiamo? Ma qualcuno mi spiega, staterelle? Ma neanche la Germania da sola va da nessuna parte, e lo sa perfettamente. E questa barca, che fa un po' acqua per la verità, un po' vecchiotta, su cui ci siamo messi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, per lasciare la sponda dei genocidi e arrivare alla sponda di un benessere diffuso, a un certo punto, a metà della corrente della traversata, il processo politico si è bloccato. Quindi noi abbiamo una moneta comune, ma non abbiamo una banca di ultima istanza. Non abbiamo un ministro del tesoro. Abbiamo 28 eserciti, ma voi vi rendete conto, siamo il continente che spende di più spese militari, per 28-27 anzi eserciti, che non si parlano tra di loro, che hanno sistemi d'arma completamente diversi, insomma che non servono a niente. Tant'è vero che quando ci abbiamo provato malauguratamente, diciamo, sul spinta francese, sulla malaugurata iniziativa in Libia, dopo una settimana eravamo senza pezzi di ricambio. Noi eravamo senza missili, no, senza pezzi di ricambio. Non noi italiani, noi europei. Per cui veloci veloci uno ha dovuto fare una telefonata negli Stati Uniti e dire: disse, forse mai che avete vi cresce qualche proiettile, perché noi abbiamo finito. Lo dico perché c'è anche 28 politica estere, per cui ognuno fa i suoi interessi in zone calde. Contestualmente, per ragioni storiche, va a fuoco l'intero Mediterraneo. Va a fuoco l'intero Mediterraneo, per ragioni altre, diverse, fa niente. Però tutta la fascia che va dall'Iraq, guerra dell'Iraq nel 2003, fino al Marocco, sono zone o di guerre, o di tensioni, o di torture, o di stermini, o di repressioni, o di dittature. Finito lì, subito sotto c'è il Sahel. Il Sahel, come dicevi, è una zona, come dire, distrutta, diciamo, da cambiamenti climatici, con intere zone che si sono desertificate, con paesi magari ricchissimi di petrolio come la Nigeria, ma talmente mal governati da avere sacche di povertà drammatiche e oltre. Insomma, siamo immersi in una zona che dire instabile è molto poco. In più questa zona ha un'esplosione demografica tale per cui, come sapete, noi all'inizio del secolo eravamo quasi 2 o 3 miliardi, oggi siamo 7 miliardi e mezzo, nel 2050 saremo 9 miliardi, 9-10 miliardi, e l'esplosione demografica avviene non in Europa, che invece ha un altro problema di cui parlerò brevemente, ma avviene nelle zone più povere, avviene in Africa soprattutto, in qualche zona asiatica. E non è che sono poveri perché fanno tanti figli, è che fanno tanti figli perché sono poveri, esattamente come i nostri bisnonni, ed esattamente come i nostri nonni. Se voi guardate la lista, io guardo la mia famiglia, quanti ne aveva mia bisnonna, poi mia nonna, mia mamma 3, io nessuno, mia sorella 1 e mio fratello tiene alta la bandiera perché ce n'ha 2. Ma è così, ed è un declino demografico impressionante quello del nostro paese, come la Spagna, come il Portogallo, come la Germania per esempio, la Bulgaria saranno meno 27% nel 2050, e noi stessi non solo appunto abbiamo un declino demografico, ma abbiamo anche che le persone non sono alberi, si muovono a ricerca di possibilità migliori. 100.000 italiani che l'anno scorso o per pensione. Lasciatelo andare! Lasciatelo! Scusate! Io penso, cioè, una vecchia polemica, come sapete, e per quanto mi riguarda è persino un colpo di gioventù. Mi riporta ad Assisi. Che pensavo antiche, 1974-75, la legge Cogna 78 e avanti di questo passo, quindi non mi spaventa, conosco. Quello che però so è che non mi sentivo, né mi sento oggi, di condannare nessuna all'aborto clandestino e di condannare nessuna al carcere come era previsto all'epoca. Ognuno sceglie attraversato tutti i paesi e attraversa tutti i paesi. Io rimango convinta assertrice della libertà e della responsabilità individuale. Specie nelle materie, diciamo, dei rapporti personali, nelle materie delle famiglie. Io non credo che ci sia chi debba entrare, ovviamente ognuno segue il suo precetto religioso, ma non ci sono altri che debbano entrare a scegliere per voi. Ognuno responsabilmente sceglie per sé. Ed è tutto lì. Questa è solo la differenza. E che l'io non lo farei non può diventare, quindi neanche tu lo devi fare. L'io non lo farei deve rimanere io non lo farei, senza giudicare o impedire scelte diverse. Ma scusate, vi volevo parlare d'altro, vengo subito. Noi stiamo affrontando oggi questo paese, che non è stato molto preparato, un fenomeno completamente nuovo e che proprio per questo ci sbalestra un po'. Noi siamo un paese di emigrati. Dell'emigrazione sappiamo tutto, basta rileggere una qualche lettera del nostro nonno, cara moglie, io sto bene, e tu. Le lettere erano tutte uguali, forse perché molti partivano analfabeti, e mi si raccontava che c'era uno scrivano che scriveva le lettere per tutti quanti da mandare a casa. Quindi sull'emigrazione, sul perché ce ne siamo andati, sul perché le navi affondavano in vista dell'Argentina, o affondavano in vista della Statua della Libertà, o affondavano nel mare dell'Australia, noi sappiamo tutto. E se per caso non lo sappiamo, portiamo i nostri figli ai musei dell'emigrazione italiana. Ce ne sono tantissimi, commoventi, bellissimi, veramente bellissimi. Di un paese che si mette in mare o si mette in marcia, le donne in nero col velo nero, e poi c'era sempre uno in barca che vedeva l'America per primo e urlava America svegliando tutti gli altri, la valigia di cartone e quant'altro. E con noi abbiamo portato anche qualche tradizione non proprio bellissima, diciamo così. Non elaboro, ma insomma ci siamo capiti. E anche gli altri che si muovono portano con sé a volte alcune tradizioni che non sono bellissime, le mutilazioni genitali femminili per esempio. E quindi quando parliamo di integrazione, e ci verrò, dobbiamo non solamente pensare all'integrazione sul lavoro, ma anche a uno scambio di cultura, al senso del diritto, per esempio, del rispetto delle donne, che in molte culture è perlomeno carente, anche nella nostra, se mi posso permettere, se guardo il numero di femminicidi e vari. In altri paesi più pesante ancora. Ma integrarsi non è poi così facile. Noi stessi, la prima generazione dei nostri emigranti ha avuto vita grave. E se voi leggete le loro lettere, quanta nostalgia, quanta sofferenza a non essere con la famiglia, quanta sofferenza a mangiare diverso, quanta sofferenza a non capire la lingua, eccetera, eccetera, eccetera. E comunque questo era per dirvi solo che la mobilità globale, per varie ragioni, fa parte dell'umanità. Noi abbiamo sempre usato l'emigrazione, dolorosa. Credo che nessuno partisse così contento pensando di andare a dirigere la Banca Mondiale. Finivano tutti in Belgio, per esempio, nelle miniere, non è? Ma si partiva comunque per motivazioni le più diverse. Quello che non abbiamo mai provato, quindi questo paese poco conosce, è il fenomeno dell'immigrazione, perché diversamente da altri paesi noi non abbiamo avuto imperi, non abbiamo avuto il Commonwealth, non ci siamo abituati a parlare con un indiano o con un sheik, non abbiamo avuto l'impero francese con le colonie, quei lati positivi e i disastri insieme. Il Portogallo aveva persino un impero a un certo punto, la Spagna, tutta l'America Latina, e l'Olanda con l'impero olandese. Noi questa esperienza non l'abbiamo mai avuto, salvo un piccolo periodo di farsa imperiale, diciamo in Etiopia o cose di questo tipo, che magari che non è proprio una grande esperienza di impero. Quindi improvvisamente pare, senza che nessuno prepari l'opinione pubblica o se stesso, ci arriva, perché il mondo è andato così, un fenomeno di immigrazione. Mia mamma diceva sempre che lei non aveva mai visto un uomo nero in vita sua. E non eravamo per niente preparati e nessuno ci ha preparati. Lo dico nessuno in termini di preparazione, di sta per succedere, sta succedendo, eccetera, eccetera. Quindi ci siamo trovati in una situazione abbastanza difficile. Però ci sono tre livelli che dobbiamo affrontare. Io oggi parlerò solo del livello che compete a noi, quello italiano. Poi c'è un livello europeo su cui secondo me bisogna continuare a far pressione sugli altri stati membri dell'Europa, ma dipende che tipo di pressione fare. La Polonia, nessuno lo sa, per esempio, per declino demografico, per puro declino demografico, intanto ha 800.000 polacchi in giro per l'Europa per cercare stipendi migliori. E ha integrato, per ragioni economiche tra le altre, negli ultimi due anni, senza nessun dramma, 1.300.000 ucraini che fanno in Polonia i lavori che i polacchi non vogliono più fare. Veniamo a noi. Quindi noi siamo in una situazione, come dicevo, di un declino demografico molto forte, così come l'intera Europa, salvo culture diverse, la francese, l'olandese, la belga, che hanno culture politiche diverse per quanto riguarda la Francia. E siamo in una situazione in cui se noi non, tutte le ricerche ci dicono che per rimanere in equilibrio più o meno ci servono 160.000 nuovi ingressi all'anno per i prossimi 10 anni. Noi italiani, l'Europa complessivamente avrebbe bisogno di 50 milioni di persone nuove, diciamo, entro il 2050, per tenere lo stesso livello, diciamo, di welfare. Ma questo nessuno lo vuole dire. E il nostro problema non è tanto, come dire, il 7% di immigrati regolari nel nostro paese. Sono più o meno 7 milioni, ok? 7-8 milioni. Esattamente quanti sono gli italiani in giro per il mondo. No, perché cerchiamo di capirci, non è che sono solo loro che arrivano, siamo anche noi che andiamo. Quindi più o meno è la stessa questione. Questi regolari pagano le tasse, producono l'8% del PIL. L'Istat l'ha dichiarato l'altro giorno, contribuiscono al pagamento delle pensioni, fanno i lavori che gli italiani non vogliono più fare. Noi Radicale abbiamo scritto un papiello che trovate sul sito e che è tutto quello che vi dicono sugli immigrati è falso. Per esempio, ci rubano il lavoro. Veramente, se tu vai a vedere, in realtà sono aiuto domestico, badanti, agricoltura, tralascio, costruzioni, i manovali sostanzialmente, ed altri tipi di servizi, gli scaricatori dei mercati generali alle 3 della mattina, perché il mercato generale apre alle 6, il direttore stesso del mercato generale mi diceva: io senza gli immigrati che scaricano alle 3 del mattino non apro il mercato generale, perché non c'è un italiano che lo voglia fare. A Torino 100 imprenditori hanno scritto al prefetto che gli lasciasse i 30 migranti che avevano formato, perché per quel tipo di lavoro non avevano trovato nessun italiano che lo volesse fare. E guardate, non è un'accusa, eh? Succede così, ognuno vuole che suo figlio abbia una carriera migliore, una vita migliore. Il mio papà mica voleva che facessi la contadina, voleva altro per noi, lo voleva anche per se stesso, ma non ci è riuscito, ma lo voleva almeno per i suoi figli, quindi è normale che le cose cambiano in questo modo. Ma proprio perché è così normale, e proprio perché, virgolette, ne abbiamo bisogno, e proprio perché crediamo in alcuni valori, forse è meglio che invece di parlare con la pancia facciamo funzionare la testa e anche un po' di cuore, perché non è ancora reato far funzionare. E vi ripeto, non sto dicendo che sia facile. Non me lo mettete in bocca, perché non sto dicendo questo, perché adattarsi ad altre culture non è facile. Dico però che lo dobbiamo fare, perché non abbiamo scelta, a meno che non li vogliamo affogare tutti nel Mediterraneo. Ma tanto tempo fa ci eravamo detti mai più rispetto a stermini di vario tipo, e quel tempo deve tornare a dirci mai più. Perché sui cimiteri, anche liquidi, non si costruisce niente. Si perde solo la dignità di un paese e delle persone di questo paese. Io non credo che gli italiani siano più razzisti di altri. Credo che vivano con molta difficoltà la confusione, il non governo, non dei 7 milioni di regolari che già, ma dei 500.000 cosiddetti clandestini che hanno perso il permesso di soggiorno, oppure che gli è stata rifiutata, e che ovviamente, non avendo documenti, sono fragili e ricattati e ricattabili da tutti. Lavorano in nero perché non hanno molta altra scelta, evidentemente. A volte colludono con della microcriminalità di gestione italiana, vorrei segnalare, e cioè loro fanno i manovali di imprese criminali di simpatico passaporto italiano, molto spesso. Quindi sto parlando di narcotraffico, sto parlando di prostituzione, dove anche sulle prostitute nigeriane contratta e schiave il cliente, ovviamente italiano, vero? E spianto d'organi, per esempio, oppure c'è una filiera che ormai è molto evidente, soprattutto per i minorenni non accompagnati, di radicalizzazione, soprattutto nelle carceri, pagati per diventare estremisti, pagati per diventare terroristi, pagati per farsi saltare in aria. Quindi non sto dicendo che sia facile. Dico solo che Mandela, l'unico incontro commovente che ho avuto con lui, mi ha detto un giorno: guarda che se hai uno stagno con tanti moscerini è inutile che gli metti la bomba atomica, è molto meglio prosciugare lo stagno. Quindi se noi prosciugassimo questo esercito di irregolari, facciamo emergere il nero, li rendiamo cittadini con diritti e doveri, che vivere insieme non è solo libertà, è anche dovere. E dobbiamo avere la forza anche di affrontare senza discriminazioni alcuni valori e non cedere su questi. Ad esempio, con tutto il rispetto di veli, controveli e quant'altro, nel nostro paese non si va in giro irriconoscibili. Non ci si va perché c'è una legge, e non ci si va perché siamo una società a responsabilità individuale. Quindi nei luoghi pubblici ognuno deve essere riconoscibile e assumere le responsabilità che gli competono. Nel nostro paese si rispettano a volte, per quanto possibile, una serie di diritti, per esempio riguardo al mondo femminile, per esempio per quanto riguarda pratiche nefaste che le avevamo anche noi, è il delitto d'onore, adesso non è che ci possiamo mettere su chissà quale piedestallo, e l'abbiamo abolito nel 1980, adesso, il delitto d'onore. Quindi insomma anche noi abbiamo avuto una lunga strada diciamo, per conquistare il rispetto delle persone reciprocamente. Ma questo è quello che noi dobbiamo, virgolette, nel dialogo pretendere anche da loro, per un semplice motivo, che chi vive nel nostro paese deve rispettare le leggi. Già non lo facciamo molto noi italiani, diciamoci, però questo, che siano turisti, che siano immigrati, che siano pelle ossa o che siano marziani, si rispetta la legge che c'è. Oppure si fanno delle campagne pubbliche per cambiare la legge. Ma finché la legge c'è, non è una questione di discriminazione religiosa, non è una questione, come dire, ideologica, è una questione che vivere insieme in rispetto e decenza significa che le regole sono uguali per tutti e non per quasi tutti, per tutti. Sarà un percorso difficile, può darsi. Dice che siamo impopolari, è possibile. Però quello che io so è che 800.000 famiglie hanno una badante non italiana. Quindi vivono già nelle nostre case e gli affidiamo le cose più care che abbiamo, normalmente i figli o i nostri genitori. Vi dico un altro dato per dirvi come questo paese, invece di depauperarsi, può rivivere in una situazione se sa affrontare queste sfide e se qualcuno è anche in grado di guidarle queste sfide. Come vi dicevo prima, noi abbiamo 805.000 figli di stranieri. Non entro adesso nello Ius Soli, perché se no facciamo di nuovo una confusione, che lo Ius Soli moderato come temperato non c'entra niente con gli immigrati. Quindi tanto. Comunque abbiamo 805.000 ragazzi, figli di stranieri. Fanno 35.000 scuole e fanno 68.000 insegnanti. Senza questi ragazzi al muro non si può insegnare, questo è poco ma certo. Lo dico perché il depauperamento della capacità fisica, lavorativa, intellettuale, non è solo la capacità fisica, è effettivamente un handicap anche per la ripresa economica del nostro paese. Per cui, per favore, vediamo di resistere alle bufale che ci vengono raccontate. Lo dico sempre ai ragazzi che mi chiedono, ma noi che possiamo fare? Una cosa semplice, studiare. Che magari non vi piacerà, vi sembrerà noioso. Però, se voi vi mettete per esempio a studiare questo dossier, sarete molto più resistenti rispetto alle bufale varie dei Salvini o di Compagnia Bella, perché avrete immagazzinato dentro di voi non i numeri, non sto dando i numeri, sto dando cifre, e non è la stessa cosa. Per cui noi dobbiamo capire che dobbiamo attrezzare questo paese e non far finta di essere sorpresi tra qualche anno quando il fenomeno è sotto i nostri occhi e quello che rende tutti nervosi sono appunto i cosiddetti clandestini. Quelli che lavorano non li dobbiamo far uscire e legalizzare, insomma l'ha fatto la destra senza tanti problemi nel 2003, per esempio. Ci sono molte pratiche, diceva lui stesso, per esempio l'integrazione di piccoli gruppi nei vari comuni, ma il punto è che non tutti gli 8.000 comuni li hanno avuti, solamente 2.000 e qualcosa, forse 3.000. C'è il sistema che usano in Canada, quello del patronage con i minori. Ci sono pratiche note che potremmo utilizzare, ma il punto di partenza è con loro dovremo vivere. Ne abbiamo bisogno, lo vuole la nostra umanità, dobbiamo cercare di vivere al meglio rispettandoci reciprocamente. Se invece rimaniamo nell'ottica che li cacciamo nel Mediterraneo, cacceremo 500.000 clandestini, ma manco se affittassimo l'intera costa crociere riusciamo a spostare 500.000. E poi dove che non abbiamo accordi di riammissione? Ne abbiamo solo tre, Tunisia, Marocco e Nigeria. E gli altri dove li mandiamo? oppure chiudiamo i ponti, oppure facciamo una gran polemica sulle ONG, oppure facciamo che si è totalmente svuotata, oppure cediamo qualche altra polemica perché non abbiamo il coraggio di affrontare il problema di fondo e di dirlo ai nostri concittadini. Cari concittadini, siamo di fronte ad un problema che non sarà facile risolvere, ma noi ci impegniamo a governarlo nel migliore dei modi. Se già avessimo questa forza, questo coraggio, questa resistenza, mi si dice ma questo fa perdere le elezioni. Sarà che io sono abituata sempre a perdere, quindi non è come dire mi eccito. No, mi piacerebbe vincere ogni tanto, mi segnalo ancora. Però insomma non mi è capitato. In ogni caso, se già avessimo questo coraggio, se già queste cose che dico di fronte a voi le potessimo dire di fronte a milioni di persone, forse qualcuno comincia a pensare. Non dico che voglio convincere tutti, dico semplicemente state attenti, non è l'illusione del muro, non è l'illusione del filo spinato, non è l'illusione di far morire nel Mediterraneo quello che salverà questo paese e con questo paese l'Europa da quello che è il suo destino e che se ben governato può essere anche un destino di ripresa, di risorsa, di arricchimento culturale, di lingue diverse, di capacità anche economiche diverse. È, se governata bene, è una possibilità. Non so se vi ho convinto. Se vi ho convinto, fermate fuori, fate la coda, mettetemi un poco di pazienza, eccetera. Se non vi è convinto, non fa niente. Però a me basta che magari un po' ci pensate e poi farete le vostre scelte. Grazie. Metta questa firma, ci costa tanta fatica, tanto calore, tanti soldi perché l'autenticatore e poi bisogna farla a mano e poi bisogna chiedere il certificato elettorale, insomma siamo in pieno 800, per cui per favore un po' di pazienza, però chi è convinto non me ne andate, non me ne andate senza firmare. Io sono contenta di essere venuta, ma mi piacerebbe anche tornare a casa dicendo ne è valsa la pena. Grazie.
Ringraziamo. Abbiamo solo un quarto d'ora per domande inerenti all'argomento.
Perché ho un volo.
Quanto d'ora deve partire con l'aereo? Purché sia l'argomento. Breve. A proposito di accoglienza, oggi in Italia sono stati eseguiti centinaia di aborti. Ma mi lasci finire! Vuol dire che l'uomo... Vuol dire che lì non è stato accolto l'uomo. Non è stato accolto. Questo, visto che la matematica ha detto che non
è un opinione. Grazie. Scusate.
Allora, questo sull'aborto, si parla dell'accoglienza, secondo, ho già finito, non uso, parlo, allora. Allora, Oriana Fallaci dice esattamente l'opposto di quello che dice Radolino, tanto che parla di Eulalia. Poi per quanto riguarda i preti, le suore, la carica. Dico questo, finisco. Allora, per quanto riguarda, io la cosa che faccio notare è che un pensiero maggioritario, io non sono maggioranza, sono minoranza, un pensiero maggioritario non cattolico prevarrà nella Chiesa, ma resterà sempre un'eteria sui generi. Lì sarà il pensiero cattolico, quello che dice, è quello che dice Paolo VI, per cui è sicuro che un pensiero maggioritario non cattolico sta arrivando a togliere la Chiesa e la Chiesa sociale.
Lasciamolo parlare. Basta. C'è qualche altro breve
i fini e poi cosa succede? Grazie.
No, sono contenta di risponderle perché nel volantino o comunque nel sito noi spieghiamo molto bene che cosa cambiare della Bossi Fini. Quindi è un articolato, insomma un testo legislativo un po' complesso, ma quello che noi diciamo sostanzialmente è che chi lavora in nero e con l'accordo per esempio dell'imprenditore sia legalizzato ed emerso dal nero in modo che poi paga le tasse eccetera. C'è un altro canale, un'altra proposta che viene fatta per modifica, e cioè che si possa fare, che ne so, a Dakar una richiesta di permesso per venire a cercare lavoro, ma là fanno la richiesta a Dakar piuttosto che a non so che, ma qualche canale legale in modo che non tutti pretendano di essere dei rifugiati con i risultati che ho avuto. Quindi ne faccio solo due esempi, poi ci sono altre, per esempio per i comuni che accettano dei piccoli gruppi hanno delle esenzioni per cui possono per esempio fare dei corsi di lingue la sera o la domenica per aiutarli ad integrarsi. Quindi ci sono, noi non vogliamo abolire completamente la Bossi Fini, vogliamo mutare e adeguare alcuni articoli che ci consentano ai sindaci e a quanti, agli imprenditori per esempio, di poter assumere in modo regolare.
Emma, scusa Emma, sono Giovanni di Treviglio, una domanda veloce, qualcuno prima me l'ha sottoposta. Visto che abbiamo, non è per fare polemica, no, però giustamente, no, molti in Italia, italiani, no, che non c'hanno lavoro, chiamare altre forze al lavoro non sembra un paradosso? Chiedo scusa.
Sì, però come ti dicevo prima, non sono numeri, sono cifre provate, gli immigrati, diciamo, di prima generazione sono tutti quelli legalizzati, sono nei settori, diciamo, di lavoro, io ne ho citati tre, ma ce ne sono altri, per esempio il piccolo commercio, che gli italiani non vogliono fare. Vi faccio un altro esempio che sta funzionando benissimo. ed è alcuni sindaci di paeselli, io conosco i calabresi o il sud, che si spopolavano completamente, hanno accettato di far venire una serie di immigrati. E uno di questi sindaci, con grande emozione, mi ha chiamato l'altra sera per dire: sai, abbiamo riaperto la tabaccheria. E poi ho un altro che mi chiama e dice: abbiamo riaperto l'asilo, la maestra d'asilo ha un lavoro perché ha 3 bambini. Quindi le modalità sono molte. Per esempio, dalle tue parti, quando ero ragazza, dalle tue parti si vedevano, entrando in paese, questo paese è nuclear free. Questo paese è denuclearizzato. Adesso vado, giro, entro, guardo, c'è un paese in cui per entrare dice: questo è un paese senza migranti, manco fosse un dato d'orgoglio. Peccato che appena apri una stalla, c'hanno tutto il cappuccio più alto del mio, sono tutti chic. Ok? Quindi vediamo che, ed è vero che interi reparti della nostra economia, senza i migranti regolari soprattutto, semplicemente non hanno manodopera, non hanno manovale. Ti ripeto l'esempio del direttore generale dei mercati generali di Milano, che mi dice: io senza migranti alle 3 della mattina che vengono a scaricare non trovo nessuno, non apro i mercati generali. Quindi non è tutto così, evidentemente, prima o poi ci sarà anche una competizione, però noi oggi rischiamo di arrivare a un lavoratore e un pensionato. Non si regge proprio il welfare così. Devono essere almeno 2-1, o meglio ancora 3-1. Questa è la verità.
Ma posso fare una domanda?
Io ho un aereo alle 9 all'Italia, che normalmente è in ritardo. Forse mai che oggi invece parte giusto, vi lascio qua.
Velocissima! Volevo chiedere semplicemente questo. Sono veloce. Appunto, gli immigrati, quelli che sono messi anche in regola, come dice lei, ma sono sottopagati. Se noi italiani non ci permettiamo di fare certi lavori, è perché costiamo troppo al datore di lavoro. Quindi loro sono obbligati ad assumere le persone che vengono pagate poco.
Però lei capisce che questo non dovrebbe essere.
C'è anche sfruttamento in questa cosa.
Però come lei sa, questo non dovrebbe essere permesso dal punto di vista legale. Quindi c'è un problema di controllo, come dicevo prima, e di rispetto della legge. Perché poi, ovviamente, anche gli italiani non è che siamo tutti santi, manco martiri per la verità, quindi a volte quando si può ci speculiamo. Ma la legge non lo consente questo, quindi è semmai un controllo legislativo e un'applicazione della norma che nel nostro paese, come dire, lascia un po' a desiderare.
Grazie, grazie. Allora, scusate, Emma Bonino deve andare, se voi vi fermate un attimo qui dico due cose importanti. No. se scusate solitamente finiamo con l'oratore presente, però è come se ci fosse. Abbiate la cortesia, noi concludiamo sempre in questo modo, intanto ringraziando Emma e Walter per la loro esposizione puntuale e dettagliata. Grazie a chi ha contribuito con qualche domanda mirata per il dibattito, e un augurio perché la partecipazione vedo responsabile un po' di tutti possa in qualche modo modificare il pensiero, la mentalità, aiutarci a camminare verso un mondo davvero più umano in tutti i sensi e rispettoso. Noi abbiamo dato come pensiero un libro a entrambi, è un pieghevole, con la riproduzione della croce senza il Cristo, perché è schiodato, è risorto, e non per convertire Gesù, un pensiero, un ricordo. Dico anche grazie a Radio Radicale per la diretta, ma anche perché in occasione dei funerali di Giovanni Franzoni ci ha offerto la possibilità di seguirli. Io avrei voluto andare, non potevo, me li sono seguiti. Quindi sono servizi importanti, anche al mattino ascolto sempre la rassegna stampa, è davvero facile da mettere insieme le notizie, leggere i giornali, eccetera. Potete trovare nel sito Una Chiesa Più Voci il video di questa serata, e auguro un buon rientro a casa a tutti, dico a tutti, portate nel cuore parole dolci, tenerezza, accoglienza reciproca, non ha senso che ci scontriamo così perché ci facciamo solo del male. Facciamo solo questo. Mi dicevano che il questore Biella, sollecitato da alcune persone, volontarie, eccetera, le ha ricevute questa sera e prenderà atto un po' della situazione. Questo mi sembra che sia la notizia bella, no? Che dire, concludiamo con una preghiera, perché noi siamo soliti anche a pregare in chiesa. In piedi. Nel momento di iniziare il mio viaggio, faccio voto di mantenermi fedele alla fede e alle tradizioni del mio popolo, anche in mezzo alle nazioni d'Occidente che praticano una religione ateista. La fede, la solidarietà tra i fratelli, il valore incommensurabile della vita, nel dono dell'amore dei figli, nel rispetto della terra che è madre, sono ricchezze che non voglio smarrire. Questi doni mi vengono da te, attraverso l'eredità dei miei padri, ma forte è la tentazione di svenderli per un pezzo di pane in un letto, per un'integrazione di pura facciata. Da questa terra d'esilio e sofferenza, da questa terra di illusioni e speranze, da questa terra ricca e indifferente, ti prego per la mia famiglia e il mio popolo e per la grande Africa martoriata. Proteggi, Allah, i suoi governanti, le sue guide spirituali, i suoi profeti, i villaggi e le tribù delle savane, le carovane e i nomadi del deserto, gli abitanti delle bindonville cittadine, e soprattutto proteggi i suoi figli dispersi tra i popoli della terra, a mendicare un diritto negato. Apri loro il cuore e le case dei credenti che vivono in ogni popolo. Così tornerà il sorriso sulle labbra, con i canti e le danze di ogni ritmo, in una nuova Pentecoste delle razze. Anche l'Occidente in quel giorno imparerà a pregare e a rispettare la vita. E ancora noi cristiani, ancora una volta, Signore, come infinite altre volte nella storia dell'umanità, è in atto una grande migrazione di popoli verso le terre del lavoro e della ricchezza, verso le terre dell'abbondanza e dello spreco, verso i centri del potere e del progresso. Ogni esodo parte sempre da una terra di miseria o di schiavitù e si dirige verso una terra promessa di benessere e dignità, ma che spesso diventa terra di nuova miseria e sfruttamento. Aiuta, Signore, tutti i credenti a trasformare le terre d'esilio in comunità di accoglienza e di dialogo. E la Babele delle razze e delle rivendicazioni nella Pentecoste delle lingue e della fraternità. Amen. Buon rientro a casa e grazie a tutti. Buona cena.